Eugenio, poi tu, e poi no, c'era Lorenzo, e poi tu eri qui.
Sono Eugenio, un ringraziamento anche per l'ultima parte della risposta, oltre che per l'introduzione e anche a io purtroppo ho vissuto, purtroppo, anzi sono felice, sono contento di aver vissuto nella mia vita lavorativa l'esperienza del terzo settore dall'inizio, dall'84, no? Prima per con 3 anni come membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa, poi come lavoratore per 11 anni quasi. La mia domanda che volevo fare è su questo. Prima una piccola premessa. Io credo che almeno io ero già uscito dalla cooperativa dove lavoravo quando è stato modificato il titolo V della Costituzione, ma questo fatto di un discorso dell'autonomia regionale, io forse sbaglio, ma forse lo vedo anche in termini positivi per alcuni aspetti, fermo restando tutto quello che è il disastro che ne è uscito dopo, no? Perché di fronte a questa cosa noi come cooperativa, che siamo stati uno di quelli che hanno generato, hanno aiutato a generare la legge sul terzo settore negli anni 90 e 91, è nata un po' sul nord, Piemonte, Friuli, Emilia Romagna e Lombardia. Eravamo in 12 quando è nata questa legge a Bologna a discutere per presentare le proposte di legge. 12 cooperative. Bene, il discorso del quinto titolo a noi è stato importante. Perché ci ha posto di fronte al fatto che di fronte a un mondo che si apriva in modo, come dire, rischioso, perché le cooperative di 5 euro all'ora, e oggi ci sono ancora, ma c'erano anche prima, no? Ci ha posto di fronte al discorso di mettersi insieme, fare progetti insieme con altre che volevano piccoli gruppi, quindi l'aggregazione di queste realtà. E oggi siamo a 330 dipendenti, 287 soci lavoratori a libro paga, tutti coperti, e gli altri con contratti regolari, in più il controllo dei tribunali, perché lavoriamo con i tribunali, il controllo della regione e il bilancio sociale certificato da società estere. Il problema è questo, però lo pongo e chiedo a te, che sei studioso approfondito e che hai vissuto anche tu, il problema di queste realtà che operano bene, ma non perché ci sono passato io, è comunque soggetto al ricatto del mercato, perché quando si va a fare i contratti al ribasso, le gare d'appalto al ribasso, e comunque quelle più grosse, questo è un fatto che si è verificato l'anno scorso, che partecipano extraterritorialmente alle bande di concorso, no? E che poi possono incidere rispetto al lavoro. Allora il discorso, secondo me, e qui la domanda: quanto può essere un discorso di una legislazione di garanzia che rispetti anche un discorso di territorialità? Faccio un esempio. Si è verificato l'anno scorso una cooperativa dell'Emiliano, 40 milioni di fatturato annuo, noi ne facciamo 10 di fatturato annuo, ha voluto partecipare per un cavillo di scrittura, ha contestato una gara d'appalto di costi che si è dovuto rifare, no? Allora io dico, è chiaro che le cooperative, che molte volte sono col rischio della malavita, possono incidere nelle gare d'appalto rispetto a questo discorso. Uno da Canicati, non per fare coso alla Sicilia o a Canicati o altro, può venire a fare una gara d'appalto al nord, oppure anche una cooperativa viceversa, ma al sud, ed è una cooperativa rischiosa, diciamo. Ecco, la cosa che mi interessa è questa. Poi il discorso è anche un altro. È vero che tutti questi gruppi che nascono da una spinta sociale, è vero, ma se non si ha l'ottica di raggrupparsi o di mettersi insieme, il grosso rischio è che si rimane sempre nel piccolo e non si incide. Io credo che la nostra esperienza di 30 anni nel territorio della Brianza, volutamente abbiamo voluto rimanere nel territorio, ha segnato molto, perché il 97,6% del nostro bilancio sociale certificato è distribuito sul territorio, con stipendi, servizi e dicendo, riconosciuti e fatti con qualità.
Mi chiamo Francesca, io volevo sollevare più che altro delle osservazioni, in parte è stato anche un attimo risposto. Quando si è parlato di questa forza riformatrice della cittadinanza attiva, mi sembra che comunque questa forza appaia piuttosto strisciante e usi più che altro i mezzi delle carte bollate e i tempi lunghi, svolgendo una funzione sussidiaria, facendo di fatto abdicare lo Stato ai suoi ruoli principali. Ora, la pecca che mi sembra di poter vedere in questa forza, diciamo, deriva proprio dal fatto del suo carattere molecolare. Per un motivo, perché abbiamo detto che sostanzialmente queste molecole vengono fuori da persone, dall'aggregazione di persone che si uniscono perché sono danneggiate, quindi individuano il loro nemico comune in chi l'ha danneggiato, penso per esempio alla carta della sanità, non ricordo, del malato, esatto, e cose di questo tipo. Allora, a mio avviso, sì, sono degli elementi sicuramente innovativi per la conquista di determinati diritti, però vengono sostanzialmente molto limitati, perché dovrebbe forse esserci una rivoluzione proprio culturale che sia capace di aggregare, coordinare tutte le molecole di vario tipo, le varie associazioni che si riferiscono alla tutela di vari tipi di diritti, e aggregarle in coordinamento in una progettualità nuova che possa contrapporsi antisistema e antipartito, in modo da costruire una società nuova e operare una seria rivoluzione culturale, che è quello che manca, ed è a mio avviso proprio la progettualità che manca nei partiti e che manca nella società tutta. Una società che, come ha detto giustamente lei, la cito, diceva proprio ad un certo punto che ecco, non si può essere liberi da soli. Proprio sulla base di questo, appunto, occorrerebbe progettare tutti insieme, proprio perché non si può cambiare una società e non si può cambiare un sistema sulla base delle molecole, punto. E sulla base di questo lei parlava di un dovere di solidarietà. Sono contenta che abbia usato la parola dovere in una società in cui si parla soltanto di diritti. Questo discorso del dovere di solidarietà sociale, che potrebbe essere proprio quello da cui muovere e che lei ha fatto riferimento e sancito in un certo senso in Costituzione, e però ha un punto interrogativo grande, perché se parliamo di dovere, come fa ad essere coercibile? Se un dovere deve essere coercibile, e la solidarietà che fa da collante a tutto ciò, come si crea? Dal momento che il carattere solidale è un sentire. Forse questa crisi della società, che non è soltanto legata ad un discorso finanziario, può partire dall'ancoraggio a questa società liquida di Bauman, che deriva a sua volta da una certa visione mercantile che pervade un po' tutto, che il signor Vincenzo, addirittura citando filosofi inglesi, quindi espressione di quella società mercantile, ha mostrato che pervade di fatto anche il nostro modo di approcciarci ai problemi. Allora forse questo discorso di ritrovare un dovere di solidarietà non dovrebbe andare oltre e basarsi sulla costruzione di un sentimento sovramateriale, così come teorizzava molto tempo fa Sombart, e sulla base di cosa?
Lorenzo.
Lorenzo Tajani. Per molti anni si è parlato di distinzione fra la costituzione materiale e la costituzione formale. Uno dei nostri interlocutori qualche anno fa, lo storico attuale senatore Miguel Gotor, diceva che in effetti parlando dell'affare Moro, diceva c'era la costituzione formale antifascista e la costituzione materiale anticomunista, e uno dei capi del SID che vennero poi inquisiti diceva effettivamente non ci hanno mai spiegato se noi dovevamo difendere la costituzione oppure no. Questo finiva anche per creare, soprattutto negli ambienti, diciamo così, che si sentivano più estranei rispetto alla redazione della Costituzione, un atteggiamento particolarmente ostile nei confronti del sistema dei partiti, tant'è vero che è, credo, in questi ambienti qui che nasce la definizione di partitocrazia. Ma è un dato di fatto che in effetti tutte le forme sociali che si sono strutturate nel nostro paese dal 1946 in poi, ivi comprese le realtà associative, nascono essenzialmente come soggetti fiancheggiatori di partiti. Questo vale sia nell'ambito cattolico, le stesse acque da cui viene Giovanni, noi nascono come esigenza della Democrazia Cristiana di avere una propria struttura all'interno del movimento operaio, e nascono anche nel movimento socialista e quello comunista, eccetera, eccetera. Non è sempre un rapporto pacifico, soprattutto a livello sindacale, perché basta leggere le memorie di alcuni dirigenti comunisti, io sono molto, rimasto molto impressionato leggendo quelle di Luciano Banca, in cui lui praticamente, quando parla della svolta del 68-69 del sindacato, dice in buona sostanza che Trentini e gli altri sono degli idioti che stanno distruggendo un modello senza sapere che cos'è, e l'hanno un opportunista che sta dalla parte di Trentini per poter far fuori Novella. Quindi il giudizio di base era sostanzialmente questo. Nella Democrazia Cristiana c'era molta gente che pensava che i sindacalisti fossero più o meno dei delinquenti, e nel Partito Socialista a un certo punto il fatto che fossero sindacalisti socialisti in tutte e tre le confederazioni veniva utilizzato essenzialmente per poter fare un po' di guerriglia interna, ma senza che ciò portasse ad una grande concezione del sindacato. Ora cosa succede? Quando il sistema dei partiti crolla, improvvisamente tutte queste strutture, sindacati ed associazioni, si ritrovano senza il loro referente, quello che spesso ne aveva dato l'origine, perché senza il Partito Comunista e il Partito Socialista l'ARCI non esisterebbe, senza la Democrazia Cristiana le ACLI non sarebbero mai nate, e si trovano a dover camminare, e lo stesso vale ovviamente per le tre confederazioni, si trovano a dover camminare da sole. Ora però il rischio che io vedo è che in qualche modo esse rischino anch'esse, dopo aver avuto una grande stagione fra la fine degli anni 80 e gli anni 90, di ritrovarsi a diventare semplicemente dei simboli o delle strutture autoreferenziali che magari erogano dei servizi molto utili, piuttosto che dei soggetti veri di animazione della società civile. E le stesse forme dello spontaneismo, che pure ci sono e che hanno la loro importanza e che si creano intorno a questioni importanti, ricordo i comitati per l'acqua pubblica, eccetera, eccetera, molto spesso rischiano di avere delle forme degenerative, come dimostrano certe notizie che ci arrivano dalla Valsusa. A fronte di questo, com'è possibile parlare ancora di soggetti sociali che siano in grado di fare una riforma dal basso, se non c'è un disegno collettivo. Ed effettivamente questo disegno non c'è stato. Ci sono state dal 93 ad oggi, mi pare, almeno 3 o 4 leggi di riforma costituzionale che sono andate a buon fine perché sono state approvate da una larga maggioranza, più il caso specifico particolare del titolo V, approvato a stretta maggioranza ma poi confermato da un referendum a cui ha partecipato, per la verità, poca gente. Questo cosa significa? Significa probabilmente che il cambiamento sociale che si è dovuto alla fine del grande, il cambiamento politico ed istituzionale che c'è stato dopo la fine della grande torpore, della democrazia bloccata, di tutto ciò che si diceva della Prima Repubblica, non ha avuto una regia di fondo, perché si sono fatte riforme a spizzichi e a bocconi, a volte cambiando persino il senso letterale delle parole che venivano utilizzate, come ha dimostrato la vicenda della sussidiarietà, senza però che vi fosse una regia chiara e consapevole da parte delle forze politiche, le quali invece molto spesso hanno dimostrato di voler semplicemente raggiungere certe finalità immediate laddove la Costituzione, la riforma costituzionale dovrebbe essere un fatto di prospettiva. Ma se le cose continuano in questi termini, con una società civile che nelle sue espressioni tradizionali rischia di essere appunto autoreferenziale, e forze politiche che spesso sono semplicemente l'espressione dell'aggregazione del momento, del patrimonio di qualcuno, senza che vi sia dietro una vera coscienza di quale dovrebbe essere il ruolo di un partito politico oggi, non si corre il rischio di trovarsi di fronte ad una situazione talmente bloccata che potrebbe in qualche modo essere rimessa in moto soltanto da qualche spinta violenta? È una preoccupazione, anche perché, fra parentesi, la dialettica reale fra le forze sociali e le forze politiche in questo momento è ferma, perché il massimo che le forze politiche concepiscono come dialettica con le forze sociali è di mettere ogni tanto qualche dirigente associativo in Parlamento per far vedere che loro sono aperti, mentre le forze sociali non sanno come rapportarsi alla politica, se non molto spesso, lo devo dire, con un atteggiamento oggettivamente da, vogliamo dire, accattoni, gente che va a chiedere qualche cosa, qualche prebenda di fronte a risorse che si stanno facendo sempre più scarse.
Io direi di sentire anche lui e poi chiudere le domande, se no facciamo la quartina, c'era anche sì. Vai.
Io mi chiamo Pierangelo, l'argomento di quest'oggi mi appassiona tantissimo. Anch'io non voglio fare outing, però trovo che sia significativo partire anche da un'esperienza personale, perché altrimenti facciamo accademia, e fare accademia non è costruttivo in un circolo che si ispira allo stesso. Per cui vengo proprio da una piccolissima forma di outing. Per motivi familiari ho dovuto, un termine infelice, mi sono coinvolto in una realtà di disagio mentale e ho approcciato questo mondo ricco di luci e di ombre come qualsiasi mondo, dal mondo persino dalla chiesa al peggiore dei bar di periferia, c'è il bello e il brutto. Quindi l'ipocrisia non ci vuole. A me è piaciuto l'approccio molto realista del professore, il quale è stato veramente onesto al 1000 per 1000, ha detto che molto spesso il volontariato è servito da truppa camellata ai vari partiti eccetera eccetera, molto spesso si è servito, ha tentato di servirsene. Allora vengo un po' a qualcosa che sento proprio sulla pelle. Io trovo che è molto bella l'esperienza che sto vivendo e con la quale veramente mi sono sentito arricchito. In un primo tempo avevo paura, anzi, di vedere su di me la stigma sociale, nel dire disagio mentale, qualcosa come dire di vivere in persona con senso di angoscia e di oppressione. La realtà si è capovolta a 160 gradi, devo dire. E questo lo provo, chiedo scusa se faccio questo cenno, ma mi sembra anche per dare qualche elemento positivo. Perché alla vigilia di Natale abbiamo fatto una festa nei locali della parrocchia. È una cosa molto, ma molto positiva, che ho vissuto raramente in forme di feste di partito o anche di, non so, ambienti più elitari, poi anche del mondo, anche cattolico o altrove, ma proprio un vissuto familiare, fraterno, partecipativo, veramente nell'ottica che diceva anche la famosa giornata mondiale della famiglia, dove si doveva essere attenti a tre tematiche: i lavori, gli affetti e la festa. Mi piace che la signora qui dietro, no, che era più avanti, ha posto il lavoro come tema numero uno. Però non dimentichiamoci anche degli altri due temi, gli affetti e la festa, cioè le cose stanno tutte e tre, perché se no se sta solo il lavoro, bisogna cercare di armonizzare tutti e tre i temi per cercare che ci si possa tentare di realizzare un benessere sociale, perché altrimenti facciamo dei brutti circuiti negativi. E vedo invece a qualcosa di problematico che vorrei. Questo invece viene dal mio vissuto universitario di studio. Come mai c'era un istituto, il difensore civico, la figura del difensore civico, che è stato argomento della mia tesi di laurea, è stata tessata come spend review, cioè sia la regione che il comune, il difensore civico non c'è più, e invece si spreca soldi per iniziative, eccetera, 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 eccetera. E allora su questa falsa riga dico, e vengo a un'esperienza che vivremo tutti, espongo il 2015. Io faccio parte abito al confine tra la zona 6 e la zona 7, che è interessata dal famoso progetto del canale. C'è stato i comitati ASCO, San Siro, non ASCO, parlo del comitato di zona San Siro, che continuano a mandare le email perché io avevo firmato, eccetera, eccetera, ero sensibile, anche il consiglio di zona si era votata una delibera affinché guai, non si tocca, parco delle cave, parco di treno sacri, come fosse, non lo so, il Santo Sepolcro, arriva il Fondo 2015 e Letta e Bracco, compagnia Briscola e persino Pisapia, e quella di Libera lì non è perché di fronte alle magnifiche sorti progressive di Expo 2015 e le esigenze che so io del comitato di quartiere dell'ambiente di zona 6 e zona 7 vanno a finire.